questa parabola bussa alla porta di ogni anima e ci ricorda il senso della vita, il dono della grazia di Dio, la corrispondenza alla nostra fede. L'inferno è la parabola dell'inferno. Questa parola si pronuncia poco. Nel vostro foglietto, sì, ho letto bene, nel vostro foglietto non è detto niente dell'inferno. Queste edizioni paoline si sono allineate a certa teologia facile e dicono tante altre cose, ma nella spiegazione del testo evangelico non nominano l'inferno. E questo mi sembra che stravolge la parola di Dio, perché è tutto qui il centro della parabola. C'è un bivio per l'uomo, c'è un crocevia. Una via porta al paradiso e una via porta all'inferno. La via della fede, la via della corrispondenza alla nostra fede cristiana, la via della rinuncia al mondo porta al paradiso. La via della croce, la via della sopportazione, la via della malattia, la via della disgrazia, povero Lazzaro, povero Lazzaro. Si dice anche in italiano, quando uno è marconcio, guarda un po' quel povero Lazzaro, per indicare che un uomo ne viene di sofferenza fisica e morale. Quanto è stato buono il Signore, come ha mostrato all'evidenza la dignità infinita della nostra anima, la grazia infinita di misericordia di Dio, che promettendoci i beni suoi, i beni celesti, di vivere vicino a Lui, come il povero Lazzaro. Non molto tempo fa, adesso il benessere è diffuso un po' dappertutto, non molto tempo fa, accadeva ancora di vedere qualcuno di questi spettacoli miserandi, di qualche povera creatura, proprio mal ridotta, che i parenti alle volte sfruttavano per l'accattonaggio e mettevano nei crocicchi o davanti alle chiese e quelli, mostrando le loro miserie, muovevano a pietà e voi, i cristiani, davano l'elemosina. Questo povero Lazzaro non solo era ammalato, non solo era pieno di piaghe, come dice il Vangelo, ma era pieno di fame. Alle piaghe ci pensavano i cani, che lo leccavano le piaghe del povero Lazzaro. E lui, per la fama, s'accontentava delle briciole che cadevano dalla mensa del ricco. Quando cadeva giù una briciola, un pezzo di crosta, qualcosa, la chiappava e la mangiava. Che umanità! Che cosa orrenda! Spaventosa! E questa condizione non è finita in mezzo a noi. Mentre parliamo, ci sono milioni, milioni, decine di milioni, forse centinaia di milioni di uomini che patiscono la fame. Adesso poi è scoppiata anche la guerra, c'era anche prima, la guerra c'è sempre stata, dopo l'ultimo conflitto mondiale, ma ora pare divampare. C'è la discordia delle nazioni, c'è la discordia adesso scoppiata in poche ore anche in Italia. Siamo in un mondo di malessere, di inquietudine, di insoddisfazione. Ma questo povero Lazzaro era il più povero dei poveri. Era povero per disgrazia. Noi siamo poveri per malizia. Siamo poveri per le ambizioni che abbiamo. Siamo poveri per le idee storte che adoriamo. Ecco che Gesù ci presenta questa parabola. L'uomo ha davanti a sé due vie, ha davanti a sé due vite. Una via conduce alla vita eterna, una via conduce alla morte eterna. Secondo punto, finita questa vita, non è che è finito tutto, no, no, no. I materialisti non hanno ragione. Dopo questa vita c'è un'altra vita, ed è la vita eterna per quelli che servono Dio, che vivono in Dio, che pregano Dio, che osservano la sua santa legge, ed è morte eterna, per coloro invece che hanno preferito le cose di questa vita, hanno preferito l'egoismo, la ricchezza, i piaceri, hanno preferito ciò che è contro Dio. Hanno preferito negare Dio, negare l'esistenza di Dio, negare l'immortalità dell'anima, negare la legge naturale, negare che i precetti di Dio sono obbligatori nel fondo dell'anima nostra. Questa è la via della perdizione, è la via dell'inferno. E proprio il Vangelo parla esattamente dell'inferno. Stando nell'inferno tra i tormenti. Nel foglietto non si nomina l'inferno, l'ho detto. Ed è il punto, e questo è il punto che tocca. Stando nell'inferno fra i tormenti, perché nell'inferno ci sono i diavoli, e il padre Dante, nella sua prima cantica, ha descritto l'inferno, e ha descritto i diavoli. E i diavoli non sono mica camerieri, ma tutti gentili, che ci servono. No, no. Sono strumenti di Dio per farci soffrire. Essi soffrono più di noi, perché sono spiriti puri. Ma anche noi, se finiamo nell'inferno, andiamo alla sofferenza. Ma qui verrebbe da fermarci un poco. È un tema poco gradito. Non è un tema simpatico. Non è un tema elegante. Certo, sarebbe molto meglio parlare del paradiso, parlare degli angeli, dell'aura fresca che gira per il paradiso, dei profumi del paradiso, della bellezza degli angeli, della bellezza dei santi, della bellezza dell'umanità di Cristo, della bellezza della Madonna. Sì, abbiamo parlato anche di queste cose, ma il Vangelo insiste in quell'altra cosa, che chi non serve Dio, chi non vive secondo la legge santa di Dio, chi non preferisce i beni celesti e i beni terreni, finisce nell'abisso dell'inferno. Inferno. E non è un'invenzione dei teologi per spaventare la gente, no, no. Perché i primi a andare all'inferno sono forse i teologi, se non insegnano giustamente. I primi a andare all'inferno sono i vescovi, se non vivono santamente. I primi ad andare all'inferno siamo noi preti, se non viviamo secondo la dignità del nostro Stato, i doveri del nostro Stato. Quindi vedete, qui non ci si scappa, non ci si scappa. E la scena diventa ancora più drammatica nell'ultima parte. Dunque, abbiamo che in questa vita chi è fortunato, chi è sfortunato. Ma in questa vita ciascuno, se è fortunato, deve usare bene le sue fortune e fare la carità ai poveri, raccogliere i poveri Lazzari, sentirsi fratello di chi soffre. E dopo la morte, c'è la divisione. Chi va su e chi va giù. Chi va su va alla beatitudine, va alla gioia, va alla luce. Noi non sappiamo come rappresentarci il paradiso. Se sapessimo appena un pochino chi è Dio. Dio, pienezza di ogni perfezione. Gesù, figlio di Dio. Lo Spirito Santo, amore. Ma amore divino, non semplice amore nostro. Già l'amore nostro è una cosa meravigliosa. L'amore umano, guardate che è una cosa meravigliosa. Anche a livello umano. Quando è secondo quello che è lo slancio della natura. È ineffabile, è indescrivibile. Sarebbe ridicolo se chiedessi a due bravi fidanzati, dimmi, che cos'è l'amore che senti per quella ragazza? Dimmi tu, che cos'è l'amore che senti per quel ragazzo? due bravi ragazzi, intelligenti, educati, quelli mi guarderebbero. Ma non si può dire, non si può spiegare. Che intender non può chi non lo prova, dice il padre Dante. E quel qualcosa, l'amore, è la presenza del bene come bene, ma non presenza completa, presenza che si desidera che venga completata. È una presenza di assenza in attesa del compimento della presenza. È una gioia di nostalgia, è una nostalgia di gioia. Ma se questo è l'amore terreno, questo è stato l'amore vostro, che vi ha uniti nelle vostre famiglie, cosa deve essere? Cosa deve essere l'amore del paradiso, in cui l'anima si sposa con Dio, in cui vediamo i santi, gli angeli, la Madonna, e viviamo con essi, assieme ad essi? Ecco, questo è il paradiso. Ma che questo è il paradiso? Questo è un accenno di quello che sembra debba essere il paradiso. Ma il paradiso è infinitamente volte più dilettevole, più luminoso, più profumato, più affascinante. Avanti, dite tutti gli aggettivi della felicità che desiderate. Ebbene, se moriamo in disgrazia di Dio, se moriamo col peccato, se moriamo senza sacramenti, giù, patapunfete, nell'inferno. Ah, ma direte... Ma lei, padre, com'è severo? Lei manda la gente all'inferno? No. Io non voglio mandare nessuno all'inferno. Nessuno. Anzi, tutti dobbiamo pregare per i nostri fratelli, anche per i più lontani, che Dio abbia misericordia. Ma il cristianesimo è questo. Senza inferno non c'è neanche paradiso. Eh sì. Perché l'uomo è libero, mediante la libertà, sul bivio del bene e del male. A dedicare la sua vita ai propri vizi, ai piaceri, dedicare la propria vita all'utile, a servizio di Dio, all'aiuto del prossimo. Non ci si scappa. Amerai il Signore Dio tuo, eccetera, amerai il prossimo tuo, eccetera. Il terzo punto, diciamo, non è meno drammatico. Il riccone che sta giù all'inferno e che prova quelle sofferenze indicibili per la sua vita di peccato, vede in paradiso il povero Lazzaro, non più povero, non più piagato, non più straccione, stracciato, non più sporco, ma bello, guarito, ripulito tutto, splendente, vestito della luce di Dio, lo vede trionfatore e trionfante. E allora dice, prega Abramo, dice Abramo, di a Lazzaro, che intinga il suo dito nell'acqua, e mi tocca un po' la lingua, perché io brucio in questa fiamma.
Come?
Tu domandi il servizio di Lazzaro? Ma se quando Lazzaro moriva di fame, non gli hai tirato neanche un pezzo di pollo, un pezzo di tacchino, un pezzo di formaggio, un pezzo di pane, e lui doveva accontentarsi delle briciole.
È un Vangelo tremendo, un Vangelo che spaventa.
Ma Abramo, se no, non è possibile. E allora ritorna alla carica questo povero dannato, e dice, ma almeno io ho 5 fratelli su, che vivono da lazzaroni, da empi, da atei come me. Avvisali, manda qualcuno, avvisali che cambino vita, che non continuino in quel modo, se no finiscono qua con me.
E la risposta è terribile, è negativa, non è possibile.
Non è possibile. Fra noi e voi c'è un abisso, c'è uno iato incolmabile, c'è un abisso. C'è l'abisso di Dio e del diavolo, della grazia e della perdizione, l'abisso della libertà. Voi avete fatto quell'uso, questo poveretto invece ha fatto l'uso buono. E Abramo rispose, no, è inutile che io mandi qualcuno a avvisare i tuoi fratelli, perché hanno Mosè e i profeti, hanno la legge di Dio, noi abbiamo il Santo Vangelo, dove tutto è chiaro. E come è chiaro? Abbiamo letto ora. Se qui comparisse un angelo, per carità, scusate l'analogia, ma si può fare, si può fare. Se a Monte Citorio, durante quelle discussioni sul divorzio e sull'aborto, fosse apparso un angelo, l'avrebbero preso in giro. Certo. E questa è l'incredulità moderna. E così anche i tempi di questo Lazzaro. No, no, dice Abramo, no. Hanno la legge e i profeti. E se anche uno risuscitasse dai morti, non li crederebbero. Miei cari fratelli, è una parabola che fa venire i brividi, ma fa venire anche molta consolazione. Guardiamo il povero Lazzaro, guardiamo questo poverino, il più infelice, lì alla porta del ricco. Noi nella società odierna ormai, noi sacerdoti, noi religiosi, voi cristiani, siamo stati messi alla porta, non contiamo più, non ci ascoltano. Non solo, ma irridono nella stampa, nelle trasmissioni, sui giornali, nei libri, irridono queste realtà cristiane. Siamo proprio come ai tempi delle persecuzioni, i primi secoli della Chiesa. Quindi siamo la minoranza. Bene, questo non ci deve scoraggiare. Anzi, su un certo aspetto, dobbiamo stringerci più vicini a Gesù, come le pecorelle quando sentono l'avvicinarsi del lupo. Si stringono vicino al pastore. Come gli uccellini quando sentono arrivare l'uccello rapace, si stringono nel nido sotto la loro madre. Come tutte le creature minacciate da forze superiori alle loro, confidano nell'amore, gli uccellini, gli agnellini nell'amore della padre, della loro madre, noi nell'amore di Dio, nell'amore della Madonna, nella protezione dei santi. Ma dobbiamo avere la fede del povero Lazzaro. Dobbiamo sospirare, Lazzaro sospirava ad Abramo, noi dobbiamo sospirare a Gesù, che è il nostro vero Abramo, il nostro Salvatore, il nostro fratello, il nostro trionfatore. Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera. Così una volta cantavamo, Cristo vince, vince, anche se apparentemente la maggioranza anche dei popoli cristiani si sfalda, praticamente rinuncia alla fede, non apprezza più il pensiero della vita nuova, della vita eterna, della vita beata, sfugge il pensiero della morte, della sorella morte, cara morte, la morte dei giusti, la morte buona, la morte dei nostri cari, la morte di coloro che abbiamo visti sereni andare in paradiso, tant'era la luce del loro volto, tant'era la serenità dei loro occhi, e magari ci hanno stretto la mano prima di quell'ultimo momento. Ecco, viviamo questa fede e raccomandiamoci alla Madonna, lei che ha vinto l'inferno, che ha vinto il diavolo. Chi è divoto della Madonna non va all'inferno, non può andare all'inferno. Chi è devoto della Madonna
tiene spesso il rosario in mano. La prossima settimana comincia il mese di ottobre. Su, su, fratelli miei buoni, imitiamo il Santo Padre. Recitiamo il Santo Rosario, o in pubblico o ciascuno per conto suo, ma recitiamolo. Manca poco alla mia chiamata, manca poco. Mancherà di più alla vostra chiamata, ma deve essere una chiamata di volo, una chiamata di slancio, una chiamata quasi di rapimento celeste, verso il paradiso. Sì, verso dove troveremo tanti Lazzari della vita, tanti sfortunati, tanti ripudiati, coloro che della vita hanno avuto la sorte della croce, in mezzo a malattie, in mezzo a calunnie, in mezzo a misconoscenze, maltrattati, giudici corrotti li hanno condannati, potenti li hanno respinti, alle volte gli stessi medici non li hanno curati. Poverini, poverini, adesso ricchi, adesso luminosi, ricchi della misericordia di Dio, luminosi della luce di Dio. Noi preghiamo, preghiamo anche per questi che hanno abbandonato Cristo, per questi che non pensano a Dio, eppure la maggior parte sono stati battezzati, sono nostri fratelli. Mostriamo loro quando siamo malati la pazienza cristiana. Quando siamo poveri, siamo pieni di debiti, mostriamo la pazienza cristiana, la rassegnazione. Mostriamo veramente che non soltanto sulla lingua, ma che nel cuore c'è la croce, nell'anima c'è la croce. Non una croce di dolore, ma una croce di amore. Non una croce di ribellione e di insofferenza, ma una croce di letizia, una croce di predestinazione, alla quale restiamo confitti con la grazia di Dio, con l'assistenza degli angeli e con l'aiuto della nostra dolcissima Madre Maria.